C'è una parola in questo Vangelo che noi abbiamo sentito proprio tante volte. Qual è questa parola? Beati, beati. Immediatamente pensare a questo termine, beati, a cosa ci potrebbe far pensare appunto? Cioè, beati vuol dire, beati uguale, ditemi altri termini che possano indicare la beatitudine. Felici, poi fortunati, sì, felici, felici, fortunati, contenti, eccetera. La, se noi dovessimo proprio tradurre come è l'originale del Vangelo, dovremmo usare questa frase: siete al posto giusto voi che siete al posto giusto quando, e poi pensare a tutte le suggestioni, tutte le indicazioni che il Vangelo ci ha dato. Però già qui noi potremmo dire: ma forse Gesù si sta sbagliando con questo Vangelo. Solo al posto giusto quando sono povero, sofferente, quando piango, quando ho fame e sete, quando sono perseguitato, quando mi prendono in giro perché sono cristiano. Capite? Beato, felice, contento, fortunato, solo al posto giusto quando. Gesù vuol dire proprio questa cosa qui. Gesù è contento quando uno soffre? No. È contento quando uno piange? È contento quando uno è preso in giro? E allora come mettiamo questa pagina? Cosa avete capito voi? Luca si sta esponendo, dice di chiedere a quelli più grandi, dice, loro magari l'hanno capita, certo, è davvero, Angelo, cosa dici? Ecco, Angelo dice, perché il Vangelo parlava proprio anche al futuro, uno che adesso soffre qui, poi però il Signore lo accoglierà. Ed è stata sicuramente un'interpretazione, anzi addirittura Angelo ci permette di dire che qualcuno dei pensatori non cristiani ha guardato i cristiani proprio così, dicendo: ah, ma insomma voi tenete un po' sotto le persone, perché dite dovete sopportare, non dovete ribellarvi, non dovete cambiare il mondo, voi state lì tranquilli, anche se soffrite non fa niente, verrà il giorno in cui però sarete finalmente beati. Qualcuno l'ha interpretata così, e magari a volte anche noi diciamo: va bene, supero questa prova, vado avanti perché poi il Signore mi darà un regalo, mi darà una ricompensa. Potrebbe essere anche così, però se noi abbiamo fatto bene attenzione, molte beatitudini sono al futuro, avranno, saranno, erediteranno. Ma la prima e l'ultima sono al presente. Qual è la prima beatitudine che abbiamo sentito? Beati i poveri. Soltanto poveri o c'è qualcos'altro insieme? I poveri in spirito. Perché di essi, il Vangelo non ha detto, sarà il regno, avranno il regno. Ma di essi, cosa al presente? È, ma allora, di essi è il regno dei cieli. Cioè vuol dire allora che anche qui, già qui, uno può essere felice quando vive in un certo modo, paradossalmente anche nel momento della prova, anche nel momento della sofferenza. Però appunto bisogna ben intendersi. Allora, Matteo ci ha proposto questa pagina che è proprio diversa da quella parallela di Luca, che è l'altro evangelista che presenta le beatitudini. Luca, ad esempio, ambienta questo discorso di Gesù nella pianura, in un luogo pianeggiante, mentre invece noi abbiamo sentito Matteo cosa ci ha detto? Che Gesù porta dove? Dove porta le persone, tutta la folla, quando fa il discorso della beatitudine? Sulla montagna, sul monte. Sul monte. E per un ebreo il monte per eccellenza era quale? Il monte quel su quale Mosè aveva ricevuto Come si chiama quel monte là? Sì? Sinai. Il monte per eccellenza nella Bibbia è il monte Sinai. Là Mosè, il legislatore, che porta i 10 comandamenti al popolo. Guardatelo lì sopra che ci guarda, con le sue tavole in mano. Allora, il fatto che Matteo ambienta le beatitudini sul monte è per dirci, guarda che qui abbiamo qualcuno più grande addirittura di Mosè. È Gesù, è il Messia. E lui sta dando la nuova legge. Là i 10 comandamenti, qui le 8 beatitudini, che sono come 8 grandi sentieri che si aprono davanti a noi proprio per il nostro cammino, per il cammino umano e il cammino anche di fede, ma proprio per essere uomini e donne su questa terra. Tra l'altro Matteo l'ha studiato proprio bene, appunto 8 beatitudini, perché il numero 8 è un numero speciale che indica l'eternità, il 7 più 1, l'ottavo giorno. Sul calendario noi sappiamo che non esiste l'ottavo giorno, ma proprio per questo indica l'eternità. Ecco perché i battisteri antichi nelle grandi città, si chiamava Parma, cioè, erano ottagonali. Tu venivi battezzato e ti veniva detto, guarda che la vita di Dio che ti viene data qui, ce l'hai su questa terra, ma non dimenticare che tu sei in cammino per la vita eterna. Là dove Angelo diceva, poi sarà la risposta a tutte le nostre domande. Ecco perché alcune chiese, come la nostra, hanno la pianta ottagonale. Diverse volte lo ricordiamo. Ma perché questo? Abbiamo detto che le beatitudini sono 8 e i lati di un ottagono sono... Tutti sicuri? Certo, i lati di un ottagono sono 8, non sono 6 o 5. Allora, quando noi celebriamo, arriviamo qui, viviamo i passaggi anche della nostra esistenza dentro un edificio ottagonale come questa chiesa, ci ricordano, questa pianta ci ricorda che è come su ogni lato ci fosse una beatitudine. E allora noi dovremmo un po' plasmare il cuore, la nostra vita, secondo lo stile delle beatitudini. Un anno pastorale magari potremo fare anche questo, se ne avremo il tempo. Mettere su ogni lato di questa chiesa ottagonale una beatitudine. E magari una volta al mese insistere proprio su quella beatitudine. Potrebbe essere un bel percorso prossimamente. Però per dire, vengo qui, ma io devo fare in modo che la mia vita sia plasmata, sia orientata proprio nello stile delle beatitudini. E allora la prima, forse, beati poveri in spirito, ci aiuta a capire tutte le altre. Poveri in spirito, per farla breve, lì c'è una parolina, c'è una particella greca, oti, che può essere tradotta in tre modi. Povero di spirito, uno potrebbe dire, povero di spirito è uno che non ha molta intelligenza, uno che è un po' mancante, ma sicuramente Gesù non stava pensando a questo. Povero in spirito, che potrebbe voler dire noi abbiamo le cose, però non dobbiamo attaccare il cuore. Sono più importanti le cose o le persone? Non vi sento molto convinti. È più importante il cellulare o la persona? Già siete più convinti. Sono più importanti le Nike o le persone? Vorrei dire. Ecco, però il problema è che quando cresciamo, appena un po' più, cambiamo orizzonte e pensiamo che le cose siano più importanti delle persone. Tanto è vero che voi ragazzi non farete così da grandi, ma qualcuno dei grandi passa la vita col muso lungo verso uno, l'altro, quell'altro ancora. Perché? Perché quello gli ha tolto 2 centimetri di terreno, perché quello gli ha fregato l'eredità del nonno, perché quello... Cioè noi poi diventiamo matti per queste cose qui e perdiamo di mira le persone, perdiamo per strada i rapporti, le relazioni, pensando che le cose siano la cosa più importante. Voi avete risposto bene adesso, però guardate che nella vita bisogna stare molto attenti. Ma già voi, quando ad esempio esce l'ultimo modello di cellulare e lo volete, state facendo esattamente il contrario di quello che avete detto. Quando vedete un amico che ha preso un altro paio di scarpe o quella maglietta particolare, anch'io la voglio, state entrando in questa logica, quindi bisogna stare attenti. Le persone innanzitutto. San Giovanni Bosco ci insegna esattamente questo. Prima le persone. Prima le persone. E addirittura per il periodo in cui lui è vissuto, i bambini, i ragazzi, i giovani, a cui nessuno guardava, o che magari relegavano a lavorare per ore e ore, notte e giorno, per poter portare a casa qualcosa ai grandi, oppure che non avendo nulla da fare andavano in giro a fare reati, eccetera, quindi venivano acciuffati e messi in carcere. Don Bosco andrà anche nelle carceri, proprio per essere attento a questa umanità sofferente. Potremmo dire, Don Bosco ha trovato nel Vangelo delle Beatitudini l'orientamento, cioè la pista giusta per non smarrirsi, per non guardare le cose e ritenerle più importanti delle persone. Al termine, come ogni anno nella festa di Don Bosco, vi daremo un piccolo segno. Quest'anno è una... cos'è? Una bussola. A che serve la bussola? A indicare, lui dice indicare il nord. Noi siamo in un terreno minato, perché qualcuno direbbe prima il nord, ma a indicare i punti, l'orientamento per non smarrirsi. Allora, come si fa a non smarrirsi nella vita? Tenendo ben evidente una parola che ci guida, che ci orienta, che ci richiama e ci dice: stai sbagliando strada, stai sbagliando percorso. E qui dietro troveremo insieme all'immagine di Don Bosco una frase sua: dove regna la carità, l'amore, regna la felicità. Siamo partiti dalla storia delle beatitudini e voi avete detto giustamente che beati vuol dire felici, contenti, sono al posto giusto quando, e Don Bosco ci dice: qual è il tuo posto giusto? Quando siamo al posto giusto? Quando noi facciamo vivere la carità, quando noi facciamo vivere l'amore. Dove regna la carità, l'amore, regna la felicità. Anche noi lasciamoci orientare nella vita, adesso e da grandi, lasciamoci orientare proprio dall'amore che si è fatto croce, si è fatto amore donato proprio per noi. Lo chiediamo attraverso l'intercessione di San Giovanni Bosco. Signore, aiutami a orientare la vita proprio verso la tua parola, verso il tuo dono d'amore.